Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di LUMSA News. In studio Nino Fazio e Federica Tagliavie.
È partito nella notte il massiccio attacco americano contro l'ISIS, per quella che è stata definita una nuova fase di guerra in Medio Oriente. Nessuna forza europea per il momento, affianca i caccia americani in Siria e in Iraq. Il servizio di Stelio Fergola.
Erano le 2.30 italiane quando gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid aerei contro il territorio siriano dell'autoproclamato Stato Islamico dell'ISIS. I primi bombardamenti hanno colpito la zona di Raqqa, la cittadina che è stata trasformata in un bastione dagli jihadisti del califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Il Pentagono ha definito l'attacco come preventivo a difesa del suolo americano e i mezzi impiegati sembrano confermare le dichiarazioni ufficiali. I caccia F-15, F-16 e F-18 sono stati accompagnati da missili da crociera utili a colpire bersagli mirati come depositi e rifugi. Elemento significativo, l'assenza di forze militari europee nell'operazione. I francesi hanno deciso di limitare le loro operazioni sul territorio, mentre gli inglesi potrebbero intervenire nei prossimi giorni. Alcune indiscrezioni trapelate dai social network sostengono che gli Stati Uniti avrebbero ricevuto consistenti aiuti logistici e addirittura militari da Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi, Bahrain e, secondo alcune informazioni, anche dal Qatar. Notizie che, se confermate, assumerebbero un'importanza rilevante, considerato che tutti questi stati appartengono al ceppo sunnita. Con questo attacco, Barack Obama ha sciolto così tutti i dubbi che avevano caratterizzato il suo approccio alla crisi nei mesi scorsi. Restano le incognite legate alla guerra al terrorismo, se i raid siano da soli sufficienti a sconfiggere un nemico la cui presenza è diffusa su un territorio così vasto.
Oggi le Camere si riuniranno per la 14ª volta per eleggere due giudici della Corte Costituzionale. I candidati sono sempre Bruno e Violante. Ieri il presidente della Camera, Laura Boldrini, riferendosi all'elezione della Consulta e del Consiglio Superiore della Magistratura, ha dichiarato che queste elezioni non sono una corsa. L'importante è arrivare al risultato, auspicando però una conclusione positiva per oggi. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, ha dichiarato che oggi la Lega voterà scheda bianca. Secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, anche oggi i due candidati non raggiungeranno il quorum. Di qui la richiesta agli onorevoli Bruno e Violante di rinunciare.
Monta la protesta contro gli immigrati a Corcolle nella periferia di Roma, dopo l'aggressione all'autista ATAC di sabato sera. Il servizio di Nicola Stacchietti.
Non è un problema razziale, è un problema sociale e parte tutto dall'azienda e dal governo. Non è possibile che gli utenti abbiano un autobus ogni 40-50 minuti.
Micaela Quintavalle, la passionaria dell'ATAC, a capo del sindacato Cambiamenti M410, ne è sicura. Ma a Corcolle i residenti non la pensano così. Dalla sera di sabato, quando Elisa Del Bianco, autista ATAC, fu assalita da 40 immigrati, gli abitanti hanno deciso di difendersi e farsi giustizia da soli. Così, ogni giorno alle 18 scatta un vero e proprio coprifuoco per gli ospiti del centro di accoglienza di Corcolle, che non possono più girare in strada. Centinaia di residenti ogni sera si radunano al grido: qui gli immigrati non li vogliamo. È un problema nel problema, quindi. L'azienda del trasporto pubblico della capitale, già segnata dagli scandali delle tangenti e della doppia bigliettazione, ora deve misurarsi con la questione sicurezza. Eppure le soluzioni ci sarebbero, sempre secondo la Quintavalle.
Abbiamo bisogno di vetture sicure, cabine blindate, più personale viaggiante e più autobus proprio circolanti, perché gli utenti hanno diritto ad un trasporto pubblico adeguato alla capitale d'Italia.
Ora anche gli autisti sono stanchi. Nella riunione sindacale di ieri è stato deciso un sit-in in Campidoglio e il blocco totale dei trasporti a Roma se quanto prima dai piani alti di ATAC non arriveranno risposte.
Le persone più oneste, che sono la maggior parte, si limitano a tacere. Poi abbiamo coloro che ci inveiscono contro con dei vituperi proprio verbali e poi abbiamo questi casi fisici. Veramente all'autoferrotrambiere manca lo stupro e l'omicidio e poi c'è stato fatto di tutto.
Con la speranza di tutti che non si arrivi proprio a questi casi limite per porre rimedio.
Il cardinale Bagnasco, che è stato riconfermato presidente della conferenza episcopale, ha lanciato un appello contro le violenze sui cristiani e sulle minoranze religiose. Lo ha fatto aprendo i lavori del Consiglio Permanente, che si è occupato sia di temi di attualità interna che di quelli internazionali. Il suo discorso è stato preceduto da un incontro sabato scorso in Vaticano con Papa Francesco. Bagnasco, il cui mandato scadrà nel 2017, ha parlato delle tre suore massacrate in Burundi e ha rivolto un forte appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU affinché la comunità internazionale adotti le misure necessarie per porre fine alle persecuzioni dei cristiani e delle altre minoranze religiose. Il presidente della CEI ha rivolto un accorato appello all'Europa, anche in tema di migranti, e infine ha lamentato che dei lavori del Sinodo si sia sottolineata solo la prassi sacramentale dei divorziati risposati.
Fra entusiasmo e proteste è tornata a splendere la barcaccia, la fontana di Pietro Bernini, in Piazza di Spagna. Alla cerimonia di inaugurazione c'era per noi Anna Bigano.
Autorità, banda e centinaia di romani e di turisti sulla scalinata di Trinità dei Monti per applaudire la barcaccia restaurata. È stato un giorno di festa ieri per la capitale, come ha detto l'assessore alla cultura Giovanna Marinelli, inaugurando il restauro della celebre fontana. Per rimuovere il calcare, rifare le stuccature, disinfettare e impermeabilizzare il marmo della vasca, ci sono voluti 10 mesi di lavoro e 209.000 euro, tutti stanziati da una società privata che si è aggiudicata il restauro di alcune fontane monumentali di Roma in cambio di spazi pubblicitari. Più che soddisfatto il sindaco Ignazio Marino.
In un momento di crisi economica ci siamo rivolti ai tanti filantropi e mecenati in Italia e all'estero che vogliono avere con noi l'orgoglio di mantenere la bellezza della città eterna.
Ultimata nel 1629, la fontana deve nome e forma alle imbarcazioni mercantili che viaggiavano lungo il Tevere. Il restauro si inserisce nel progetto di riqualificazione dell'area, insieme alla pedonalizzazione e alla lotta al tavolino selvaggio, che ha portato all'eliminazione dei dehor nelle vie attorno alla piazza. Ieri così i ristoratori hanno approfittato della cerimonia per protestare contro il no della sovrintendenza ad occupare il suolo pubblico, nonostante l'ok del municipio.
Roma senza tavoli è come Venezia senza laguna. Abbiamo due cose, i monumenti e il bel tempo. Ci stanno levando tutto, i monumenti sono tutti incartati. Vengono gli stranieri, non sappiamo dove mandarli.
Dopo la nuova banconota da 5 euro, da oggi è in circolazione la nuova versione di quella da 10. La Banca d'Italia ne ha prodotte circa 500 milioni, che saranno immesse in modo lento e graduale, visto che sarà ancora possibile usare le vecchie banconote. Il nome della nuova 10 euro è Europa, nome che prende spunto dall'omonimo personaggio della mitologia greca. Europa era una principessa della città fenicia di Tiro, che si innamorò di Zeus e diventò poi regina di Creta. Il ritratto di Europa è nella filigrana e nell'ologramma, perché così risulta più semplice da riconoscere, mentre il numero 10, in verde smeraldo, in basso a sinistra, cambia colore diventando blu scuro. Il ritiro delle vecchie banconote sarà graduale e non è stata ancora decisa una data in cui saranno dichiarate fuori corso.
Chiudiamo con le notizie sportive. Calcio, torna stasera la Serie A con un turno infrasettimanale. Ad aprire la quarta giornata d'anticipo tra Empoli e Milan. Le altre partite si giocheranno domani. Chiuderà il posticipo di giovedì sera tra Lazio e Udinese. Al via questa sera anche il campionato mondiale di volley femminile. 6 le città coinvolte: Roma, Bari, Modena, Trieste, Verona e Milano. 102 partite per 24 nazionali. Roma sarà la casa delle azzurre, stasera impegnata contro la Tunisia. Milano ospiterà la finale.
Il giornale radio ore 12 termina qui. Grazie per l'attenzione da Nino Fazio e Federica Tegliavia. A risentirci a domani.